Cari amici, salutiamo tutti voi che siete all'ascolto attraverso il servizio di Web TV da molte nazioni. Stasera iniziamo questa nuova serie di insegnamenti sulla preghiera e siamo collegati con dei canali video appositamente costituiti per la Slovacchia e per la Polonia, oltre che per l'Italia. Quindi salutiamo sicuramente gli amici slovacchi e gli amici polacchi che sono all'ascolto e vi benediciamo da Siena, dalla nuova sede della Fondazione Canto Nuovo. Infatti questa è la prima trasmissione che facciamo da questa nuova sede di cui il Signore ci ha voluti dotare. Vogliamo anche subito entrare nel vivo di questo insegnamento, ripeto, il primo di una serie che faremo e prenderà il tempo almeno qualche mese, quindi avremo il tempo di sviscerare l'argomento nel modo dovuto. E anche voi che siete all'ascolto, prendete appunti, scrivete i passi della scrittura che menzionerò, perché poi potrete riascoltare anche questi insegnamenti, sicuramente come fa il video e anche audio, non più tardi di venerdì, crediamo siano già visibili su YouTube. Quindi potete rivederli. Sono messi in una playlist da 10 minuti l'uno, quindi l'insegnamento sarà pienamente usufruibile e potrete appunto risentirlo e ristudiare anche l'argomento. I nostri infatti sono dei semplici suggerimenti di riflessione che possono aiutare tutti noi ad approfondire poi con la preghiera e con lo studio biblico a casa ciò che faremo. Ci aiuteremo anche con il canto e la preghiera al termine dell'insegnamento. Questa è un po' la struttura dei martedì sera che insieme a voi vogliamo passare. Vorrei anche dire che il materiale che abbiamo messo insieme, forse con il tempo sarà possibile averlo anche sintetizzato con delle slide, e comunque ringraziamo veramente Dio per tutti gli uomini che attraverso la loro predicazione, i loro scritti, le loro parole ci hanno appunto lasciato molto su questo tema. Voglio citare tra tutti grandi personaggi come Watchman Nee, Miles Monroe, James Bourassa, altri come Derek Prince, dai quali abbiamo avuto moltissimi spunti per poter mettere insieme queste cose. Vogliamo rendere grazie e gloria a Dio per la rivelazione che questi uomini hanno avuto e ci ha aiutato a mettere insieme quel che hanno visto loro con le nostre esperienze di vita, che sicuramente arricchiranno tutti quanti, noi per primi, potendole riferire a tutti voi. Dunque, la preghiera è il tema che abbiamo scelto per iniziare questo nuovo anno, in questa nuova sede, in una situazione completamente nuova di servizi audio e video. La preghiera è una delle cose più fraintese al mondo, infatti tutti pregano. Infatti la preghiera potremmo dire che è il prodotto principe globale della religione, poiché tutti gli uomini di qualsiasi razza e religione pregano. Il problema è sapere perché pregano e, come al solito, lo scopo della preghiera. Voglio dire che dunque nella cultura e nella tradizione di qualsiasi tempo la preghiera è sempre stata fatta dall'uomo e molto spesso, essendo un prodotto della religione, diventa un rituale, una pratica, ancora più spesso un peso. E questo stasera siamo qui a cercare di capire qual è lo scopo della preghiera e che cosa è la preghiera, è una semplice introduzione, per poterci aiutare a capire come possiamo appunto sfruttare questa potenza che Dio ha messo in noi, che è la nostra fede, pregando, sapendone il senso e lo scopo. Tutti noi sappiamo che molto spesso abbiamo, almeno io, prima della mia conversione, pregato non molto, molto di rado, ma le volte che pregavo era soltanto perché dovevo farlo, perché era bene farlo, perché tutti lo facevano, o perché comunque ti dicevano che così dovevi fare se non volevi che qualcosa non funzionasse. In altre parole, io conosco, e tutti voi conoscerete, un sacco di persone che pregano nella loro vita, ma in sostanza non vedono i risultati delle loro preghiere. Questo è uno dei motivi per cui spesso le persone abbandonano la preghiera, perché nel pregare, facendo un rituale o facendo semplicemente un compito a casa, non vedono il risultato di quello che fanno. Quindi, siccome l'uomo odia il fallimento e la delusione, è una cosa che l'uomo non sopporta, è una cosa dentro di noi, perché Dio ci ha fatti con uno spirito di dominio destinato al successo, non al fallimento. Ogni volta che siamo nell'ambito del fallimento e della delusione, subiamo frustrazione. E quindi, per molte persone, pregare diventa come stare davanti a una macchina che distribuisce dei beni o degli oggetti. Hai visto, ci metti un gettone dentro e quella ti distribuisce il prodotto che te desideri. Molti stanno davanti a queste macchine che chiamano Dio e mettono il gettone dentro, però non esce mai il prodotto, per cui dopo un po' si arrabbiano e cominciano a prendere a calci la macchina, dopo un po' smettono di metterci le monete, alla fine smettono anche di tornare alla macchina perché tanto non hanno ciò per cui hanno pregato. In sostanza, il fallimento della preghiera è la mancanza di risultato nell'effettività della loro vita di ciò per cui pregano. Dobbiamo prima capire cos'è la preghiera e poi capire come dobbiamo pregare, perché è chiaro che le preghiere esaudite sono quelle fatte secondo la volontà di Dio. Questo lo anticipo perché sia chiaro fin dall'inizio. Dunque, ci sono alcune domande che noi vogliamo suscitare a tutti voi, perché le risposte possano venirvi mano a mano che andiamo avanti in questo studio. Pensate a queste domande, se potete segnatevele anche. La prima di tutte è: che cosa è la preghiera? Hai mai pensato a questo? Prego. Perché prego? Cosa è la preghiera? Un'altra domanda che puoi farti è: perché la preghiera è necessaria? Un'altra domanda ancora è: come devo pregare? Perché preghiamo Dio nel nome di Gesù? Che senso ha? Qual è il motivo? Perché le preghiere non sono sempre esaudite? Quando dovremmo smettere di pregare? O quando dovremmo continuare a pregare? Qual è il ruolo della fede nella preghiera? Se Dio è sovrano, sa tutto, può tutto, vede tutto e dappertutto, perché dobbiamo pregare? La preghiera cambia o influenza il destino? Non so se queste sono domande che anche voi vi siete mai fatti sulla preghiera. Io me le sono fatte molte volte prima di incontrare il Signore e vorrei dire che l'esperienza anteriore alla mia conversione era un'esperienza molto sterile riguardo alla preghiera, perché non avendo incontrato Dio nella mia vita, naturalmente tutto ciò che facevo per pregare serviva soltanto per fare qualcosa che tutti facevano. L'ho detto prima e lo ripeto ora, perché chiunque si sia trovato, si trovi ora in questa condizione, sappia che sta facendo qualcosa di sterile, perché non porta a niente. La preghiera ha un grande senso, ha uno scopo profondo e dobbiamo conoscerlo per poter pregare efficacemente e non cadere nel ritualismo e nel fallimento e nella delusione. Dunque, che cosa è la preghiera? Questa è la prima domanda che vi ho fatto e la prima a cui cercheremo di dare risposta. La preghiera ha un fondamento. Il perché preghiamo e il significato della preghiera ha fondamento ovviamente nella scrittura. Voglio partire da questo. La preghiera, possiamo dire, che non è altro che quel rapporto che c'è tra cielo e terra, e tra terra e cielo, nell'esercizio dell'autorità delegata dal Re Supremo, che è il Signore Gesù Cristo. Fin da ora vi dico che la preghiera ci serve per entrare in collegamento e per esercitare l'autorità celeste sulla terra. Questo è, diciamo, il senso generale che andremo a capire meglio. Ancora, la preghiera non è altro che il mezzo con cui Dio, esaudendo e rendendo attuata la sua parola, dimostra la sua fedeltà a coloro che invocano il suo nome. Il fondamento dunque possiamo prenderlo partendo dalla parola Genesi 1, 26, 27. Se prendete questo passo della Bibbia, naturalmente torniamo alle origini, torniamo al principio, quando Dio creò l'uomo, dopo aver creato tutto, creò l'uomo e disse: ora facciamo l'uomo, ricordate, a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia il dominio. Domini su tutte le cose che Dio aveva creato e aveva messo sulla terra. In altre parole, lo scopo che Dio ha avuto per l'uomo è ciò che qualifica il fondamento della preghiera e della necessità di pregare. Dunque il fondamento della preghiera si ritrova nello scopo di ogni uomo. Ogni uomo è stato creato per esercitare il dominio sulla terra. Poiché ogni uomo è stato dotato di uno spirito di dominio, l'esercizio del dominio è ciò per cui Dio parlò quel giorno e ha impresso questa benedizione, questo suo scopo nell'uomo stesso. Per poter esercitare questo dominio, l'uomo ha ricevuto questo mandato da Dio e pregando mette in atto il mandato stesso che ha ricevuto dal Signore. In altre parole, quando Dio ha detto che sulla terra domini l'uomo, ha confinato se stesso ad intervenire sulla terra soltanto se l'uomo esercita il dominio che gli è stato dato. Voglio spiegarmi ancora meglio. Forse quando riascolterete il video vi sarà ancora più chiaro, perché per chi non l'ha mai sentito questo concetto è piuttosto nuovo. Se Dio ha stabilito che l'uomo viene creato per dominare sulla terra, nel momento in cui ha determinato che l'autorità delegata sulla terra è l'uomo, l'autorità data all'uomo è il confine stesso che Dio ha messo alla sua autorità di interferire con gli affari terrestri. È più chiaro ora? Quindi la sua integrità e la sua completa dedicazione alla sua parola, Dio è fedele a se stesso e Dio non contravviene mai la sua parola, fanno sì che quello che ha detto è quello che avviene. In altre parole, il confine che Dio ha messo al suo intervento sulla terra è la sua parola stessa. Poiché ho detto che sarà l'uomo a dominare sulla terra, io influenzerò la terra solo se colui a cui ho dato il dominio me lo consentirà. Ecco, cominciate a capire un po' di più che cosa vuol dire il fondamento della preghiera. La preghiera è fondata sul mandato di dominio dato da Dio all'uomo perché governi la terra. Ci sono quattro principi che discendono da questo verso che abbiamo visto. Principio numero uno, lo scopo di Dio è più importante di tutti i nostri piani. Dio è un Dio di scopo, Dio non fa niente senza uno scopo e lo scopo che Dio ha è quello che lo muove per fare tutto ciò che Egli fa. Ogni cosa che Dio fa è determinata dallo scopo che ha previsto per quella cosa. In altre parole, conoscete la scrittura dove al libro dei Proverbi, capitolo 19, versi 21-22, Dio dice: molti sono i progetti nel cuore dell'uomo, ma solo i disegni del Signore si compiono. Qual è il suo disegno per l'uomo e per la terra? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere che è sulla terra, domini su tutta la terra. Questa è la sua parola, questo è lo scopo che aveva per l'uomo e lui dice: i miei scopi sussistono per sempre, non i tuoi disegni uomo, ma i miei, e quindi sei destinato a dominare. Questo è il concetto fondamentale. Principio numero due, Dio ha messo la sua parola addirittura più in alto di se stesso, e cioè lui stesso ha confinato la sua azione sulla terra con la sua parola stessa. Sarà l'uomo a dominare. Principio numero tre, Dio non violerà mai la sua parola, Dio non contravverrà mai la sua parola. Avendo detto che sarà l'uomo a dominare sulla terra, lui non contravverrà mai la sua parola. Sapete bene cosa vuol dire? Che se l'uomo non domina, Dio aspetta che l'uomo domini per intervenire sulla terra, secondo il suo disegno. Ecco perché i tempi si stanno dilatando per la venuta del Signore Gesù Cristo. Forse siamo noi che non ci siamo presi la nostra responsabilità. Da stasera possiamo iniziare a farle. La preghiera è il mezzo. Principio numero 4, la santità di Dio è la base della sua stessa integrità e fedeltà. Dio è integro, Dio non fa compromessi, Dio non cede su alcuni punti, Dio è fedele, ciò che ha detto lo mantiene e quello che ha detto lo fa, lo porta a compimento. La sua fedeltà, la sua integrità sono determinate dalla sua santità. Dio è santo, per questo non può contravvenire a ciò che egli ha detto. Voglio leggervi altri passi della scrittura che ci aiutano a comprendere meglio questo principio dello scopo di Dio che è più importante di ogni altro piano e che Dio non compromette mai. Isaia 46, 10, 11 dice: io dal principio annunzio la fine e molto prima quanto non è stato ancora compiuto. Sono colui che dice: il mio progetto resta valido io compirò ogni mia volontà. Così ho detto e così avverrà. L'ho progettato e così farò. Che cosa ha detto Dio? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini. Così ho detto e così farò. Comprendete, sto riferendo la parola che Dio ha pronunciato, domini l'uomo sulla terra, rispetto alle altre parole dove lui dice quel che io ho detto avverrà, non torno indietro, non comprometto i miei piani, perché questi sussistono per sempre. Isaia 57:11-12, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Se Dio ha detto che l'uomo deve dominare sulla terra, è l'uomo che deve dominare sulla terra. Dio non va mai contro la sua parola. È per questo che rispetta la nostra libertà di scelta. Efesini 1:11. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui. Sentite un po', che tutto opera secondo la sua volontà a essere lode della sua gloria. Noi siamo stati predestinati, la predestinazione non è altro che lo stabilire una destinazione prima che cominci a muoversi qualcosa. Quindi noi siamo stati predestinati, quando il mondo ancora non esisteva, quando la terra non era fatta, noi già esistavamo nella mente di Dio. Noi eravamo predestinati ad essere lode della sua gloria. E lui ci ha scelto perché noi fossimo lode della sua gloria. Come? Secondo la sua volontà. Qual è la sua volontà? Fece l'uomo a sua immagine e somiglianza e disse domina. Quindi questa è la sua volontà. Ebrei 6:17. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa la irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento. E Matteo 5:18-19, in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, Gesù è molto fermo su questo, dice non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Quindi il Signore stesso ci mette al sicuro e ci tranquillizza dicendo tutto ciò che il Padre ha previsto, tutto ciò che Lui ha pronunciato e ogni sua parola avrà compimento. E la prima parola che ha pronunciato riguardo a noi è domini su tutta la terra. Poi ricordate ancora, ha benedetto l'uomo e la donna e gli disse soggiogate la terra. Lo scopo dunque di Dio è lo stesso suo intento per ogni cosa. Lo scopo di Dio per l'uomo era che l'uomo dominasse. E questo è l'intento che Dio aveva da sempre in mente per l'uomo. Lui ha promesso che lo compirà e mai lo farà, violando le sue stesse parole. Cioè, per esempio, se noi uomini non prendiamo la responsabilità di governare la terra secondo la volontà di Dio che sta nel cielo, Lui aspetta che noi lo facciamo, rispetta la nostra decisione. Perché? Perché non può andare contro la sua stessa parola, poiché egli stesso ha detto all'uomo domina. Sto cercando di far capire che non è un riguardo particolare che ha nei confronti dell'uomo, ma è la fedeltà e l'integrità di Dio, la sua santità stessa, che lo confina entro la sua parola, poiché lui ha scelto di fare così. E ci ha resi liberi per amore per permetterci di aderire liberamente alla sua parola, ricambiando l'amore che ha avuto per noi, creandoci e portandoci nel regno del suo figlio diletto. Quindi per tutto questo Dio si sottomette alla sua stessa parola. Cari amici, è anche per noi, è vero questo, è la coerenza che viene dimostrata con la fedeltà, quella che ti fa nelle relazioni interpersonali in qualche modo riscuotere la fiducia delle persone con cui hai relazione. Mi spiego meglio. Se nell'avere relazione con gli altri sei coerente alle parole che dici e poni in essere le cose di cui parli, la tua fedeltà unita alla coerenza fanno sì che gli altri abbiano fiducia in te. Così Dio è con noi, Lui è fedele alla sua parola, è coerente ad ogni suo scopo E questo produce in noi la fiducia, perché quando iniziamo ad agire secondo il suo scopo, cioè iniziamo a prenderci la nostra responsabilità di rappresentanti del governo celeste sulla terra, ecco che noi cominciamo a vedersi compiere nella nostra vita, nel nostro ambiente, la volontà di Dio. E quindi ciò che è in cielo sia anche in terra. Il suo regno si manifesta e noi vediamo la sua fedeltà e gli altri vedono la sua fedeltà e nessuno più osa dire che possono scherzare con il Re Signore. Tutti possono conoscere la sua coerenza, la sua fedeltà attraverso la realizzazione della sua parola. Nel Salmo 119, ai versi 88-89, vi voglio parlare di questo. Dice: per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà di generazione in generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Sentite che parole di fermezza sulla parola di Dio. Salmo 138, 2-3, ancora: mi prostro verso il tuo Tempio Santo, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e per la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Quando all'inizio ho detto che Dio ha elevato la sua parola, la sua legge, al di sopra di se stesso, sentite perché nel Salmo 138 dice: hai reso la tua promessa, le tue parole in sostanza, più grandi del tuo nome. Dio stesso si sottomette alla sua legge perché è santo, è integro e fedele. Amen. Comprendiamo dunque come non sia uno scherzo, perché amici cari, anche se qualcuno ha già sentito il messaggio sul Regno dei Cieli, ma quante volte ci siamo sentiti dire che lo scopo per l'uomo è dominare, governare la terra, prendere autorità nelle varie situazioni, non subire la vita, ma dominare sulle circostanze e opporsi ai piani del maligno che cerca di intralciare l'opera del Signore sulla terra. Quante volte abbiamo sentito questo? Ma quante volte abbiamo seriamente preso questa parola di Dio? Stasera avete sentito dire che per Dio questa parola lui l'ha messa al di sopra del suo nome, la sua promessa, al di sopra del suo nome, si è sottomesso alla sua stessa legge, per cui non contravverrà mai a ciò che ha detto. Ecco perché questo dovrebbe darci una grande spinta, un grande entusiasmo nel voler compiere quella parola, essere con lui collaboratori perché la sua parola si manifesti sulla terra e possiamo vederla realizzata. Perché vi sto parlando di questo? Perché chiaramente questo è il fondamento della preghiera. Se abbiamo capito e compreso tutto questo, tornando a Genesi 1:26, possiamo avere 7 principi per poter comprendere meglio ora la preghiera. Dunque, riassumendo brevemente, la parola del Signore è salda, la parola del Signore è irrevocabile, egli è coerente e fedele e ha messo la sua parola addirittura al di sopra di se stesso, confinando la sua azione sulla terra alle sue stesse parole. Sarà l'uomo a dominare sulla terra. Questo vuol dire che noi dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Capiremo ora, nella seconda parte di questo messaggio, che l'azione di esercizio della nostra autorità la si fa pregando incessantemente. Ecco, il senso della preghiera viene via via svelato. Vorrei dunque invitarvi a meditare sulle cose che avete appena sentito, sui passi un po' in fretta accennati della Bibbia. Sono sicuro avete preso nota, potrete anche tornare su di essi, e se c'è qualcosa che non riuscite a comprendere, chiedete allo Spirito Santo perché. Non temete, chiedete perché. Nel sangue di Gesù.
Adoriamo, Signore, ti benediciamo.
Ringraziamo il Signore per tutto quanto ci sta rivelando e tutto quanto ci sta confermando. È un viaggio insieme a Lui, lo Spirito Santo, dentro di noi, e ci dà testimonianza. Dunque, la preghiera. Qualcuno si domanderà, ma da dove è partito? Perché il dominio? Perché la parola è irrevocabile, e se è irrevocabile il mandato di dominio dato all'uomo, in che modo lo eserciti il dominio? Come possono accadere in terra le cose che Dio ha stabilito in cielo? Delle volte ho fatto le domande alle persone con cui potevo interloquire durante incontri come questo. La domanda era: perché preghi? E normalmente la risposta è: ah, per parlare con Dio. Va bene, ma perché devi parlare con Dio? Capito? Non basta, è vero, ma non basta. Perché se Dio sa tutto, perché devi parlare con Dio? Dice, parlo con Dio perché devo avere una relazione con Lui. Va bene, ma quando poi non accadono le cose nella tua vita, perché non riesci a controllare nemmeno un'onda, una circostanza della vita d'intorno a te, te la prendi con Dio. Perché non funziona? Perché dice, ho pregato, non è accaduto niente. In realtà, solo parlare con Dio non è l'unico scopo della preghiera. C'è qualcosa di più. Ed è quello che sto cercando di farvi vedere. La preghiera, come vi ho detto, è il mezzo che Dio ci ha dato perché, potendo esercitare la sua autorità delegata sulla terra, le cose accadano sulla terra. La preghiera è la licenza terrestre data al cielo di interferire con le nostre storie. Questo è pregare. Mi dispiace, distruggo tutti i versi poetici che si possono fare intorno alla preghiera. Mi dispiace, ma non c'è spazio per la poesia. C'è spazio solo per la verità, la stabilità della parola, la fedeltà di Dio a se stesso. Non c'è spazio per altro, perché non è uno scherzo. Ecco perché è così importante sapere perché devo pregare, perché? E se pensi che sia un peso, che sia un onere o un obbligo, vivi nella religione e non capisci che invece la preghiera e il pregare è l'atto di esercizio del dominio, perché consente a Dio di fare le cose in terra, perché a te ha dato l'autorità. Vi ho lasciato dicendovi c'erano 7 principi. Ascoltate bene, uno per uno questi principi sono fondamentali. Il primo è questo: l'autorità legittima per dominare sulla terra fu data soltanto agli uomini. Ok? Questo è il primo principio. A chi Dio disse domina sulla terra? All'uomo, a nessun altro, a nessun'altra creatura, nessun'altra cosa, all'uomo. Non lo disse mai a un angelo. Non lo disse ad altre creature fisiche, a cose visibili o invisibili, solo agli uomini disse domina sulla terra. Punto numero due. Questo è quasi scioccante, così banale ed evidente che è scioccante. Quando Dio disse all'uomo domina sulla terra, vi siete mai resi conto che escluse se stesso? Non disse dominiamo, disse domina. Il che vuol dire che io non sono incluso in quella rete di agenti, di autorità che siete voi, miei figli, parlando agli uomini. Io sono escluso da quello perché vi ho delegato. Dio si esclude dalla struttura di esercizio legittimo dell'autorità sopra la terra, l'ha delegata agli uomini. Principio numero tre, dunque, da quanto detto sopra discende semplicemente questo: l'uomo divenne il legittimo amministratore del territorio terra, del dominio terra. Il legittimo amministratore. E ora qui si entra in una situazione, una cosa un po' sottile, ma che è di grande apertura. Ascoltate, l'uomo è, noi siamo uno spirito in un corpo fisico. Ok? Uno spirito in un corpo fisico. L'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Dio soffiò l'alito vitale nel corpo fatto di terra e l'uomo divenne un'anima vivente. Spirito, anima, corpo. Noi siamo spirito in un corpo fisico e quando lo spirito incontrò il corpo si produsse l'anima. Perciò chi è che può funzionare legittimamente nell'ambiente terrestre come legittimo amministratore? Chi è uno spirito in un corpo fisico. Aprite bene le orecchie. Soltanto l'uomo è predestinato all'ode e gloria di Dio a manifestare la sua vita sulla terra, esercitare il suo dominio. Soltanto spiriti con corpi fisici possono dominare legittimamente sulla terra. Ci siete? Conseguenza, punto numero 5, ogni spirito che non ha un corpo fisico non può legittimamente esercitare alcuna autorità sulla terra. Ok? Uno spirito senza un corpo fisico non può essere legittimato ad esercitare l'autorità. Punto numero 6, ogni influenza, ogni interferenza del soprannaturale sulla terra è legittima solo attraverso gli uomini. Credo queste siano cose così importanti. Vi prego proprio di prenderla questa. È legittima l'interferenza di qualsiasi cosa che non sia terrestre sulla terra solo attraverso gli uomini, perché Dio ha dato il dominio solo agli uomini, che sono fatti di spirito, anima e corpo. Quindi uno spirito senza il corpo non è legittimato. Ultimo punto, Dio stesso, che è spirito, senza un corpo fisico, Dio è spirito, si è assoggettato a questa legge. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi. Ah, spero che riuscite a comprendere questo. Lui esercita il dominio celeste sulla terra come? Attraverso gli uomini. Per questo abita dentro di noi, perché è fedele alla sua parola.
Tu sei fedele, tu sei fedele, Dio potente, Yeshua. Sei fedele, sei potente, Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito.
Pensate un po' da quello che vi ho detto, capite perché siamo continuamente bersagliati dalla tentazione? Perché il nemico, che è spirito, ha bisogno di uomini che cedano alle sue lusinghe perché possa attraverso di loro esercitare il dominio, usurpandolo. Perché attraverso gli uomini è legittimo. Capite perché? E il diavolo vuole usare gli uomini perché ha bisogno della rabbia dell'uomo. Perché ha bisogno della tristezza dell'uomo? Perché ha bisogno della lussuria dell'uomo? Perché? Perché attraverso l'uomo può legittimamente influenzare questa terra. Perché Dio disse all'uomo: domina. Per invidia. Per invidia. Il nemico ha organizzato tutto contro il Re Signore per invidia. E quanto lo Spirito Santo dentro di noi ci chiede di vivere la vita santa che ci ha dato, perché attraverso di noi legittimamente lui stesso si sottopone al suo decreto. Siamo preziosi, siamo fondamentali. E qualcuno ancora soffre di disistima verso se stesso. È un trucco, è un trucco. Ne parleremo meglio più avanti.
Io ti lodo, io ti lodo. Perché mi hai fatto come un prodigio, io ti lodo. Sono stupende le tue opere, io ti lodo. Sono stupende, io ti lodo. Sono stupende le tue opere, io ti lodo.
Cari amici, l'autorità legittima su questo pianeta è nelle mani dell'uomo. Ci rende molto responsabili questo. Il Creatore, per la sua santità, non violerà mai questa legge che lui stesso ha dato. Sulla terra non accadrà mai niente senza il permesso, senza la cooperazione attiva o passiva dell'uomo, che è l'autorità stabilita per legge. Ascolta bene, niente può accadere qui senza la nostra azione attiva o passiva. Il Creatore e tutti gli esseri celesti non possono interferire con la terra senza la cooperazione o il permesso degli uomini. poiché questo è il decreto. Domini su tutta la terra. Chi? L'uomo. Dio deve ottenere l'accordo e la cooperazione di una persona per qualsiasi cosa voglia fare sulla terra. Comprendete perché è così importante rispondere agli inviti all'intercessione? Perché almeno un canale è aperto, almeno un canale di autorità sulla terra è aperto. Perché preghi per le nazioni? Ma che c'entra? In Italia più di 50 milioni di persone, cosa vuoi che sia una persona che prega? È un canale di autorità legittima sulla terra, aperto. Aperto. Dio ha bisogno, cerca. La sapienza cerca gli uomini, prima ancora che la desiderino, lui, lei è in cerca di loro, la sapienza di Dio. Dio è in cerca di uomini aperti al suo intervento. Che cos'è dunque la preghiera? Che cos'è la preghiera? Abbiamo dato il fondamento della preghiera, è il mandato di dominio dato da Dio all'uomo sulla terra. E qual è il concetto, la definizione dunque di preghiera? Vi do quattro definizioni veloci. La preghiera è il legittimo diritto e permesso dato dall'uomo a Dio di interferire con gli affari della terra. Quando preghi, tu che hai l'autorità su questo pianeta, stai dicendo a Dio: ok Signore, intervieni, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, intervieni, interferisci. Altra definizione, la preghiera è come una licenza, un permesso terreno dato dall'uomo al cielo perché possa il cielo influenzare la terra. La preghiera è una concessione terrena per la celeste influenza sul pianeta. La preghiera è l'azione dell'uomo nell'esercizio della sua legittima autorità sopra la terra per invocare l'influenza del cielo sul pianeta. Quando preghi, non stai facendo un compito, non stai facendo una penitenza, non stai assolvendo a un obbligo, né stai svolgendo un onere per ottenere qualche cosa, come se fosse una richiesta che Dio fa per farti pesare qualcosa affinché le cose accadano. Dio non ha bisogno del tuo sacrificio perché le cose accadono. Dio ha bisogno della tua responsabilità. Lo devo ripetere questa cosa qui. Non ha bisogno del tuo sacrificio Dio per far accadere le cose in terra e nella tua vita. Dio ha bisogno che tu ti assuma la tua responsabilità. Tu sappia chi sei e tu consenta a Dio di interferire sulla terra, nella tua vita e nell'ambiente circostante a te. Credo sia allora di farla finita, l'ho già detto con le poesie e anche con ogni smanceria di tipo religioso. La preghiera non è un sacrificio, l'unico sacrificio che Dio ci chiede è la lode. La preghiera è un atto di dominio. Rewind. La preghiera è un atto di dominio, è l'esercizio del dominio. È il permesso dato dalla terra al cielo di interferire. Due Cronache 7:14. Senti, dice: se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà, ricercherà il mio volto e si convertirà dalle sue vie malvagie, ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato, risanerò la sua terra. Luca 18:1-2 diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Questo Gesù diceva: pregate sempre, senza stancarvi mai, perché nel momento in cui smetti di pregare, il cielo si ferma. Non so se avete mai giocato a 1-2-3 stella. Ora credo che i polacchi e gli slovacchi siano in difficoltà. Allora, 1-2-3 stella è un gioco per cui qualcuno comanda il gioco e quando lui si ferma tutti devono essere fermi o viceversa. Insomma, quando te ti fermi, il cielo si ferma. Ecco perché Gesù dice: non ti stancare mai.
Non smettere mai di pregare, ma non per essere buono. Alcuni dicono, prego sempre, sono buono. Ma che buono, non dire che sei buono, solo Dio è buono. Non c'entra niente, è l'esercizio del dominio, del mandato che ha ricevuto. Efesini 6, 17, 18, in ogni occasione pregate, quando? In ogni occasione pregate, quando? In ogni occasione. Pregate con ogni sorta di preghiere, di suppliche nello spirito, con questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. I santi, lo ripeto, siamo noi che crediamo nel Signore Gesù Cristo e dentro siamo il Tempio dello Spirito Santo. 1 Tessalonicesi 5, 16, 19. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Pregate sempre, ininterrottamente, senza stancarvi. Ma Dio è forse depresso? Dio ha bisogno di vederci sudare? Dio vuole che ci guadagniamo la pagnotta mettendo i ginocchi in terra? Ma che Dio è questo? Non è diverso dal Dio di non so chi, di religioni che sono sparse per la faccia della terra. Dio è nostro Padre, Dio è nostro Re, Dio è il nostro Signore. Noi siamo i Suoi figli, cittadini del Suo regno, ambasciatori del Suo governo. E Lui ci chiede di esercitare la delega che ci ha dato. Efesini 4, 6, 7, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. È Filippesi, scusate, non Efesini. E ancora, ascoltate un po', Matteo 18, 18, 20, è Gesù che parla e dice, in verità io vi dico, tutto quello che legherete in terra sarà legato in cielo, tutto quel che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli, dove si mettono d'accordo i due? Sulla terra. Dov'è il Padre mio? Dice Gesù, nei cieli. Quindi se in terra siete d'accordo, il Padre mio che è nei cieli, in terra vi concederà ciò per cui siete d'accordo. Dove due o tre riuniti sono nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Questo è il motivo per cui il Padre mio nei cieli, in terra fa accadere le cose, perché vi mettete d'accordo e nel mio nome. Chiedete al Padre di fare in terra Lui che è in cielo, ciò che ha stabilito.
On earth as it is in heaven, on earth as it is in heaven, on earth as it is in as it is in heaven. Alziamo le nostre mani verso il nostro Dio, Lui che è fedele. Di Signore, come in cielo, così in terra. Sulla terra come in cielo. As it is in heaven. Holy Spirit. Spirit come. as it is in heaven, on earth as it is in heaven.
May your kingdom come,
may your kingdom come, may your will be done, may
dopo l'incontro che feci con lo Spirito Santo il giorno della mia conversione, iniziai a leggere la Bibbia in un modo diverso, iniziai a vedere le cose in un modo diverso, a capire che dove eravamo riuniti nel suo nome, lì doveva accadere qualcosa. Questa è stata la differenza, la prima. Nella Bibbia ho visto che Dio usò Noè per salvare l'umanità, Dio usò Abramo per creare una nazione, Dio usò Mosè per guidare Israele, Dio usò Daniele per ricondurre gente dall'esilio, Dio usò Giosuè per sconfiggere Gerico, Dio usò Ester per preservare gli ebrei, Dio usò Maria per poter generare il suo figlio dentro quel grembo, e Dio stesso si è dovuto fare uomo. Comprendi? Lui è divenuto uomo perché è l'uomo che è legittimato sulla terra e ha strappato il potere usurpato da Satana.
Come Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come.
Holy Spirit,
come.
Holy Spirit, come.
Holy, holy,
hallelujah.
Quando ti riunisci per pregare, quando preghi anche da solo, sappi che stai esercitando l'autorità del Re Supremo, Gesù Cristo sulla terra, e qualcosa accadrà senz'altro. Se preghi in accordo con la sua volontà, con la sua parola, i suoi piani si realizzano attraverso di te. Dio ha bisogno degli uomini che vogliono fare la sua volontà, ha bisogno. La preghiera non è un'opzione, la preghiera è una necessità. Se non preghi, non stai facendo ciò per cui sei nato, esercitare il dominio sul pianeta. Prenditi dunque la tua responsabilità. Tutti voi che guardate con noi, prendiamoci tutti la nostra responsabilità per la terra. Determiniamo con la preghiera ciò che accade qui sulla terra in base alla nostra vita di preghiera. Il cielo dipende da te e la terra ha bisogno di te. Senza di te il cielo non interviene e senza di te la terra non può ricevere l'influenza del cielo. Possiamo fare la differenza, cari amici, possiamo fare la differenza, cambiare il corso della storia, pregare secondo lo scopo di Dio, comprendendo la potenza che c'è nella preghiera. Chiudiamo così, Matteo 6, 9, 11, è il re dell'universo, il Signore Gesù Cristo che disse, rispondendo ai suoi apostoli che gli dissero dunque insegnaci a pregare, quando preghiamo, come dobbiamo pregare? E lui disse, così dunque è come dovreste pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Pregate così, gli disse.